Buonasera carissime a tutte, buon giovedì, Erev Shabbat Kodesh, 19 Tevet, 8 gennaio, a proposito, si discuteva la data prima. E allora oggi, come dicevo, siamo la vigilia della Parashah e del nuovo Chumash di Parashat Shemot. Umashemot, Parashat Shemot, ti saluto anche a te carissima, anche col brevissimo preavviso, Hazaku Baruch, siete fantastiche veramente, mi emozionate nel vostro essere. Allora, lanciamoci, ecco, abbiamo adesso iniziato e dunque partiamo come ogni settimana velocemente sulla sintesi della Parashat per ecco, avere un'idea degli argomenti, insomma, in sintesi della Parashah. Allora, abbiamo Amisrael che allora, prima cosa abbiamo Yosef, i suoi fratelli, tutta la generazione vengono a mancare, dunque periodo storico dove Yosef era il vicefaraone d'Egitto con i fratelli che vivevano a Eretz Goshen, concluso e si parte nuovo capitolo della storia. Capitolo della storia dove c'è una crescita demografica vertiginosa, Shishak Bekeret Sechad, come abbiamo visto insieme anche, e lo riporta anche il Balaturim, sei termini per esprimere questa crescita demografica, dunque Paruva, Ishretsuva, Irbuva, Yatzmubim, Od Meod, e da qui dunque dicono che c'erano le donne ebree portavano al mondo sei gemelli alla volta. Però questa crescita demografica suscita l'astio e l'insofferenza del nuovo sovrano egizio, anche quello nuovo sovrano, c'è Rashi che discute, riporta Rav e Shmuel, uno dice veramente nuovo, Chadomer Bashmamash, Chadomer Shenit Chachuk Zerotav, l'altro dice che non era in realtà poi lo stesso, che sono i suoi decreti che si sono rinnovati. E comunque questo sovrano ha sicuramente fatto finta di non conoscere Yosef e di tutto l'apporto economico che ha portato al paese, tutta la bracha, e percepisce questo fenomeno di cui abbiamo parlato, di questa crescita demografica. Oltremodo, come una minaccia per il paese, almeno, o diciamo in altre parole, come tutti i nemici di Israele cercano sempre, no, di giustificare l'ingiustificabile. E cosa impone al popolo ebraico? Come sappiamo, lavori forzati, avodat parech, dunque di estrema durezza, e prima si rivolge alle levatrici. Shifra e Pua, nonché Jochebed e Miriam, madre e sorella di Mosè, in quanto levatrici, di uccidere ogni bimbo maschio e di invece lasciare in vita le femmine. Che questo, secondo Rebbe, secondo la spiegazione Hasidut, era un decreto ancora più arduo del primo, perché lasciare crescere, cioè secondo l'idolatria egizia e diciamo contro tutti i principi, diciamo, di Hashem e della Torah. E ovviamente loro non grandissime tzadikot, hanno avuto timore di Hashem e non del faraone, e ne hanno detto no, appena noi arriviamo, veterentavo a mia ledet, come prima ancora che viene, che le donne ebree non sono come le egiziane, perché prima ancora che arriva la levatrice, l'ostetrica, e già hanno partorito. E Hashem li ricompensa a Jochebed e Miriam, che da loro poi discenderà la stirpe reale, quella di David, e la stirpe di Coanim e Levi. Poi abbiamo l'episodio della nascita di Moshe Rabbeinu con Amram, che era allora la guida del popolo, prima appunto del figlio Moshe, che si separa dalla moglie, cioè, visto che è inutile che rimango con la moglie per poi avere figli che verranno gettati e uccisi, e la Miriam, bimba di 5 anni, che è nata già con la Ruach HaKodesh, con la Nevuah, una delle grandissime profetesse appunto del popolo ebraico, dice: tuo decreto è più arduo di quello di Faraone, perché Faraone ha decretato solo sui maschi e tu a questo punto anche sulle femmine. E dunque, come descrive la Gemara, che come ricordavo l'altro giorno, molto bello tutta la descrizione nel Masechet Sotah di questo matrimonio sontuoso del Dolador, che era Amram, che riprende la moglie di 130 anni, e dopo 6 mesi nasce Moshe. E visto che avevano calcolato gli egiziani dal giorno del matrimonio, e a proposito, però ritorno un secondo, delle descrizioni, se la Gemara dice come Miriam e Aaron, i fratelli grandi, a questo matrimonio dei genitori ballano e cantano e gioiscono di rivedere, ecco, padre e madre risposarsi, e grande gioia di tutto Am Israel, lui che era la guida, lui che dava l'esempio, e dunque così anche gli altri hanno ripreso le loro mogli, nascono migliaia di bambini Baruch Hashem, di cui Moshe Rabbeinu lo può nascondere per 3 mesi, e viene trovato da Batia, la figlia del faraone, che secondo dei Midrashim è scesa al Nilo per la tvillà del Ghiur, fra le grandi Ghiorot che abbiamo della storia ebraica. Lei gli attribuisce il nome di Moshe ed è il nome che poi rimarrà anche nella Torah, tra tutti gli altri nomi che Moshe aveva, perché appunto ricordiamo che questo è il nome che lei gli ha dato, che Battia aveva dato a Moshe, ma in realtà Moshe Rabbeinu aveva 10 nomi. Allora, velocemente li ricordiamo: Yered, dal verbo lared, scendere, perché è colui, Moshe Rabbeinu è colui che ha fatto scendere la Torah divina su questa terra, anche che ha fatto scendere la presenza divina che, come sappiamo, si era ritirata al settimo cielo prima del dono della Torah, e indica anche il concetto di sovranità, perché guidava il popolo con l'autorità di un re. Okay. Poi il secondo nome era Avigdor, che deriva dalla radice Gadar, Geder, barriera, recinto, perché appunto Moshe Rabbeinu era a capo di tutti i saggi che istituirono i Gedarim, cioè le misure precauzionali per impedire di violare la legge della Torah. Poi abbiamo Haver, perché Moshe Chiber unì i figli, i Bnei Israel, al Hakadosh Baruch Hu, loro padre in cielo, tramite il Mishkan. Dunque ha unito HaKadosh Baruch Hu e Israel tramite il Mishkan, che poi costruirà nel deserto. Poi, quarto nome, Avi Soho. Allora, Soho significa anche di vedere, del verbo vedere. Vuol dire che, in quanto grande profeta, mai vissuto, come si dice in Moshe, al Moshe, lo canta Moshe, viene in senso lato questo vedere, viene impegnato per connotare il concetto di profezia, dunque Mosè il profeta per antonomasia. Yekutiel, e abbiamo appena parlato di Ora, proprio prima della registrazione, abbiamo ricordato, ecco perché anche ho voluto ricordare adesso i nomi, perché ero titubante se ricordare i nomi o meno di Mosè, ma quando Anna, carissima, ha ricordato il nome di Ora, che sposata appunto faceva Yekutiel, dico bene, giusto Anna? Bat Moshe, credo, sì. E allora ricordiamo questa, l'anima di Ora, Bat Moshe, tieni Shmatat Zrura Bitzrora Chaim Yizikra Baruch, e un abbraccio al fratello, alla sorella, a tutta la famiglia, per questa enorme e tragica perdita. Tornando a Yekutiel, nome di Moshe, Moshe, dunque, perché si chiamava anche Yekutiel? Perché insegnò ai Bnei Israel a riporre la loro speranza e fiducia in Hashem, perché Yekutiel, come le kavot, kavot di sperare, avvisa Noach, perché leasnia vuol dire abbandonare, perché si chiamava Avisanoa, perché Moshe riuscì più di qualsiasi altro capo successivo a lui a indurre gli ebrei ad abbandonare l'idolatria. Tuvia, perché dal termine Tov, infatti quando abbiamo visto durante la settimana, abbiamo studiato il Fumash Rashi, che quando nasce è Vatere Otoki Tovhu, no? Che vede che era Tov, dunque Tuvia, c'era questa grande luce alla nascita appunto di Mosè. Poi Shemaya, come Shama, ascoltato, perché Mosè meritò questo nome perché Hashem avrebbe poi ascoltato le sue tefillot. Bet Netanel, Ben Netanel, scusate. Allora, Natan El Hashem ha dato, infatti a lui Hashem ha dato la Torah da trasmettere al popolo ebraico. L'ultimo Levi, perché è proveniente dalla famiglia di Levi. Come sappiamo, la Torah però non usa nessuno di questi nomi, ma solo il nome Moshe, visto che la figlia di Paro gli salvò la vita. Allora, viene chiamato con il nome di chi l'ha di fatto adottato e salvato la vita, come lo ritroviamo nel Talmud Megillah 13a, per chi vuole approfondire, perché di Rabbi Eliezer, di Alcuccimoni sulla parasha di Shemot. Dunque abbiamo questo nome di Moshe abbiamo Moshe che fugge dal palazzo per vedere il popolo, assistere di persona alle sofferenze dei suoi fratelli. Sapeva di essere ebreo, malgrado crescesse nel palazzo reale egizio. Poi, testimone appunto della violenza perpetrata nei confronti di un suo fratello ebreo da parte di un egizio, Mosè lo uccide pronunciando il nome di Hashem. Datan, i famigerati Datan e Aviram lo denunciano al faraone. Qui dunque è costretto a fuggire, Hashem gli fa una serie di miracoli. Qui a Midian, fugge a Midian, lì sposa Zipora, anche lì che incontra le sorelle al pozzo, come l'abbiamo visto da Rivka e Eliezer, il primo shidduch della storia. Poi Yaakov anche con Rachel, abbiamo sempre il pozzo, l'acqua, perché l'acqua è la vita, e Maime la Torah, l'acqua, a parte che il corpo è formato maggior parte dall'acqua, e senza l'acqua non si può vivere, così come la Torah, ecco perché la Torah è comparata alla vita e paragonata alla vita, e chi porta la vita è il matrimonio, dunque l'unione fra marito e moglie. Dunque ecco perché ritroviamo dal primo shidduch del primo ebreo nato ebreo della storia, Yitzhak, con Rivka, il pozzo, l'acqua, e poi lo rivedremo da Jacob e lo rivediamo qui da Mosè. E vada, l'illustre Itrò, dunque sposa la sua figlia Zipora, diventa pastore del gregge. Lì Hashem gli appare in questo roveto ardente, dove, come sappiamo, gli comanda di tornare in Egitto e salvare il proprio popolo. Per 7 giorni c'è la discussione, Moshe Rabbeinu cerca di evitare, di sottrarsi alla missione, ma il Redentore scelto è solo lui, da Hashem, è solo lui. E lì rivela 3 segni per farsi riconoscere: Pakod Ifkod, che è la formula magica a livello di terminologia, poi il bastone che si trasforma in serpente, e poi la mano che la posa sul petto, diventa lebbrosa, la toglie e guarisce nell'immediato. E questi sono i 3 segni per farsi accettare e riconoscere dal popolo come la vera guida, il vero rivelatore. E poi Hashem gli promette che Aaron, suo fratello, sarà il suo portavoce, e intraprende il viaggio con moglie e figli, ma ok, poi c'è l'episodio col serpente che lo inghiotte dalla testa fino alla Brit Milà e poi dal piede fino alla Brit Milà. La moglie capisce che deve agire nell'immediato, subito fa la Brit Milà al figlio e così salva il marito. Poi c'è l'incontro tra Aaron e Moshe, Aaron che non ha la minima gelosia nei confronti del fratello, che malgrado sia suo fratello minore, diciamo, è stato incaricato da Kadosh Baruch Hu per una missione così importante e ricoprire, diciamo, il ruolo in assoluto numero uno. E poi, dunque, arrivano insieme dal faraone. Moshe si rivolge al faraone con la richiesta di liberare il popolo. ma invece non solo che non obbedisce al comando divino, ma inasprisce la schiavitù, rendendola insostenibile. E Rasha si conclude con Moshe Rabbeinu che si lamenta con Hashem, tipo non solo non stati salvati, ma anche la schiavitù è stata inasprita. Allora, questo era un po' meno velocemente stavolta perché vi ho inserito un po' di Rashi, un po' di Midrash, di Talmud, eccetera. E adesso passiamo a qualche riflessione secondo la Chassidut. Allora, abbiamo detto che all'inizio della Parashah troviamo che tutta la generazione di Yosef, cioè Yosef, tutta la generazione, vengono, cioè, a mancare, e Vechol HaDoraot, dunque tutta quella generazione. Nello specifico, le 70 persone che si erano recate in Egitto con Yaakov, quando Yaakov scende in Egitto. E infatti, finché, come spiega lo Sforno, erano ancora in vita Yosef, i fratelli e la loro generazione, dunque tutta la loro generazione preservò il proprio livello spirituale. E allora, i livelli spirituali a quell'epoca erano tre: uno quello di Yaakov, due quello dei suoi 12 figli e tre quello delle 70 anime in generale discendenti di Yaakov che sono venuti con lui. Quando tutti questi sono scomparsi, allora c'è stata questa decadenza spirituale e la discesa verso la schiavitù si verificò in modo molto rapido. E benché Yosef e i suoi fratelli però sono venuti a mancare, il loro Dio non morì mai, ovviamente perché sempre è parlando di Hashem, ovviamente, Chas v'Shalom, e dunque lasciarono il mondo, fisicamente Yosef e i fratelli, ma la santità e la rivelazione della presenza divina che loro hanno portato tramite ovviamente lo studio della Torah, infatti Yehuda è andato, sceso prima per istituire la Yeshiva, come vi ricorderete sicuramente. Dunque questa Torah che loro per decenni hanno studiato e applicato e tutte le loro azioni molto positive non scomparvero con essi. Dunque loro sono venuti a mancare, ma non come ogni tzaddik, come ogni persona che attua mitzvot, rimangono in eterno. E poi si è parlato appunto di questo che ho menzionato prima, di questo nuovo re, nuovo faraone. Allora, a parte la discussione di Rashi che riporta al Talmud, e abbiamo un'altra spiegazione del Rebbe, secondo Chassidut, bellissima, molto, molto, molto attuale, dove dice che una persona che ha come amici personaggi illustri, e però diciamo non appunto non spara di tzadikim, parla di, non so, presidenti, di persone che ricoprono dei ruoli, diciamo, molto importanti, allora la persona deve avere sempre presente che un nuovo re, tra virgolette, può sempre sorgere all'improvviso. O che i suoi vecchi amici possono rivoltarsi contro non appena lo deterranno in interessi. Cioè, tutte queste persone, in poche parole, che abbiamo nel mondo, che ci sostengono, ci sono persone veramente, ci mancherebbe, estremamente pure, sincere, altre invece per interessi. E quando questi interessi vengono a mancare, e allora anche il sostegno. E dunque il punto clou che dobbiamo sempre avere a mente, noi in quanto popolo ebraico, che dobbiamo sempre ricordare che la nostra sicurezza non dipende altri che da HaKadosh Baruch Hu e solo da lui. Dunque siamo molto contenti quando abbiamo popoli o persone o quant'altro che ci sostengono, perché umanamente parlando certo e ci sta, però dobbiamo sapere che non, la nostra forza è soltanto nella Torah, nelle mitzvot, come abbiamo visto qua, l'esempio proprio eclatante con Yosef HaTzadik, cioè non solo che ha salvato lui stesso la sua famiglia, ma lui ha salvato e non solo tutto il paese d'Egitto da una morte sicura e atroce come quella della carestia e della fame, ma tutti i paesi limitrofi. Poi arriva questo nuovo re, Asher lo Yadaet Yosef, come dice proprio esplicitamente Passù, che non conosceva Yosef. Come non conosce Yosef? ma è stato quello che ha salvato il mondo da una morte sicura e non sai chi è, nel senso ha fatto finta di non conoscere e di tutto l'apporto che a parte che grazie a Youssef il faraone è diventato non multimiliardario, ma l'uomo più ricco nel mondo, ma di più, perché tutto il paese d'Egitto, che era il paese più ricco del mondo, è stato venduto al faraone. Dunque, sia a livello, cioè, vitale, che è rimasto in vita lui e tutto il suo popolo, ma anche lui stesso, il faraone, è diventato l'uomo non più ricco e di più del mondo. Però quando non fa comodo, Youssef, non so, non ho mai sentito. Ah, ecco, per dire. Poi, sempre sull'ottica della Chassidut, come facciamo ogni giovedì, che studiamo insieme. Allora, abbiamo così, questo angelo di Hashem che si rivela, cioè a proposito dell'episodio dell'angelo di Hashem che si rivela nel Roveto, cosa vediamo? Velabat esh mitoch hasne, dunque in questa fiamma, mitoch hasne dall'interno di questo Roveto. Ok, allora, il Rebbe chiede, visto che il roveto è l'unica specie di albero che cresce nel deserto, che cosa insegna il fatto che la Torah precisa che sia stata scelta proprio questa? Nel senso, di fatto, non avrebbe, cioè, la Torah non avrebbe neanche dovuto menzionare la natura del cespuglio in cui ebbe luogo l'apparizione divina, cioè il roveto, ma limitarsi a dire che era venuta attraverso una pianta qualunque, avremmo dedotto che si trattava di un roveto, non essendoci altre possibilità. Allora, appunto, cosa ci afferma Rashi? Che la Torah specifica la natura del cespuglio con uno scopo ben preciso, cioè di insegnarci qualcosa che è implicito nella caratteristica di questo roveto, che infatti Hashem accompagna il popolo ebraico anche nei periodi spinosi dell'esilio, ed è partecipe alle sofferenze dei propri figli e del proprio popolo, come lo vediamo nel Tehillim, che dice: io mi trovo con lui nella disgrazia. Imono chibetzara, dice il Tehillim, cioè avere sempre presente, come abbiamo detto prima, non fidarsi mai di niente e di nessuno, perché tutti quelli che ci sostengono, e Dio li benedica, e io li benedico ogni giorno nel Tehillim quando dico, e ci mancherebbe. Però la nostra fiducia deve essere posta non al 99, ma al 100% solo in HaKadosh Baruch Hu. Poi che ci sono persone che hanno la forza, il coraggio, l'eroismo, perché oggi come oggi si può parlare anche addirittura di eroismo, di sostenerci, ben venga per loro e per noi ci mancherebbe, ne siamo molto riconoscenti. Ma da lì a pensare che da loro arriva la salvezza, no, la salvezza viene solo da HaKadosh Baruch Hu. E dipende appunto dalle nostre azioni, dai nostri sacrifici e dalla nostra Torah. Allora, un altro punto molto interessante, allora, a proposito di quando Moshe Rabbeinu chiede a Hashem: ok, va bene, accetto, dopo 7 giorni finalmente accetta di attuare la sua missione e mettere in atto, insomma, quello che è la volontà di Hashem di andare a salvare il popolo ebraico. Gli dice: però se mi chiedono chi ti ha mandato, come si chiama, il nome, e allora tu dirai, dice Hashem a Moshe, che questo, dunque, Hashem Yud Kevav Kei, dunque il tetragramma, Hashem, Dio dei vostri padri, di Abramo, di Yitzhak, di Yaakov, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in eterno e così vengo menzionato di generazione in generazione. Questo Leolam in eterno è scritto, per chi poi vuole controllare nel Pasuk 15, che cosa vediamo? Capitolo 3. Leolam è scritto senza la Vav, ok? Contrariamente al solito che sì, viene il Hollam con la Vav. Per poter venire interpretato secondo un altro significato, cioè come Olam, come He'elem, occultamento. E cioè gli ebrei avrebbero chiesto quale fosse il nome di Hashem, non soltanto per sapere con quale dei suoi attributi HaKadosh Baruch Hu li avrebbe redenti, ma per formulare allo stesso tempo anche un'altra domanda, cioè quale nome di Hashem, cioè quale dei suoi attributi, può permettere tanta sofferenza? Allora, tipo, sappiamo che in futuro verremo liberati grazie alla misericordia divina, ma adesso, Hashem, quale atteggiamento, cioè quale suo nome precede la redenzione? E a questo risponde Ehi, Asher, Ehi, cioè sono con loro adesso nella sofferenza e lo sarò sempre. E dunque non ignoro le loro sofferenze. Ma e non solo che non ignoro, ma patisco insieme a loro e per il momento la mia misericordia è ancora celata in stato di Elem. Cioè, se vi chiedete, ma questi 210 anni, dove era Hashem? Come tanti chiedono, dove era Hashem nell'Olocausto? Allora, Hashem c'è sempre e comunque, solo che a volte è in, diciamo, modalità Elem, cioè occulto, nascosto, e altre volte invece lo si vede come all'uscita dell'Egitto con tutti i miracoli, eccetera, in modo molto più palese, se si può dire, parlando di HaKadosh Baruch Hu. Dunque, Hashem è sempre con noi e la sua presenza, sentita o meno, dipende molto da noi e dai nostri sforzi. Adesso si conclude la parasha col fatto, come vi ho ricordato prima, che Aaron e Mosè vanno da Faraone e dicono: Hashem ci ha mandati, gli fanno i segni, eccetera, e devi lasciare il nostro popolo. Cosa fa? Non solo che non allevia o non li lascia uscire dall'Egitto, ma come abbiamo detto prima, la situazione si aggrava pesantemente. E vedendo dunque il dolore del popolo, le sue pene, le sue sofferenze, cosa fece Mosè? Non esitò a invocare Hashem chiedendone il motivo. Adesso, ovviamente, Mosè non aveva dubbi sulla giustizia divina, sapeva bene che non si può mai mettere in discussione l'operato di HaKadosh Baruch Hu. Però nulla gli impedì di esigere da Kadosh Baruch Hu, ovviamente, di porre fine a questa amara schiavitù. Cioè, fai quello che fai, so che hai i tuoi motivi e non discuto, ci mancherebbe Kadosh Baruch Hu. Sta di fatto che però stanno patendo e stanno soffrendo. E dunque, l'insegnamento, diciamo, che vediamo qui da Mosè, perché cosa dicono gli ultimi psukim della Parashah? Mosè torna da Hashem e dice: Mio Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché mi hai mandato? Da quando sono arrivato a Parò per parlare a tuo nome, ha peggiorato, come abbiamo detto, la situazione del tuo popolo e non hai neppure concesso la salvezza. E conclude la Parashah con un ultimo passo che dice che Hashem, dunque, risponde a Mosè: Ora vedrai ciò che farò Parò, poiché con mano forte li lascerà andare, con mano forte li caccerà dalla tua terra. Dunque si conclude con una promessa imminente positiva, però vediamo che c'è una discussione tra Mosè e Hashem. Dunque, non è che Mosè accetta, ok, la schiavitù si è aggravata e fa niente, ci sarà un motivo e accettiamo. Allora, cosa dobbiamo imparare dalla condotta appunto del primo salvatore della storia, che era Mosè? Che non si deve accettare il procrastinare dell'arrivo della redenzione che si attarda, giustificandola con argomenti, boh, è la volontà di Hashem, e se il Galut si protrae per ormai purtroppo millenni, ci sarà una motivazione, ma bisogna sempre tenere a mente che è vero che le pene dell'esilio sono una preparazione per portarci all'era messianica, nulla toglie che sono comunque pene e dunque dolorose sofferenze e che stiamo patendo. Dunque, pur sapendo che Hashem opera a in giust con la giustizia, diciamo, divina, assoluta, totale e giusta, dobbiamo manifestare comunque il nostro dolore e chiedere a Hashem di porre fine a ogni tipo di dolore. In realtà, io avevo preparato un bel po' di Balaturim che ci ho preso gusto ultimamente, che volevo, cioè io da anni che studio, che mi affascina, solo che alla fine ho riportato diversi punti secondo la Chassidut, e dunque non mi rimane molto tempo. Allora, sì, mi avvio e approfondisco un attimo la Haftarah, e anche perché poi alla fine sempre non rimane troppo tempo per la Haftarah. Allora, Irmiau. Allora, abbiamo due Haftarot. Allora, secondo rito separato. Boom. Un attimo, ragazzi. Scusate. Un attimo. Arrivo. Non so cosa mi è successo qua. Un minuto. Scusate un secondo. Non so perché non viene. Ok. Non so, un secondo ragazzi, non so perché mi ha preso qua. Un minuto, adesso lo metto. Non cade. Scusate, ho perso l'equilibrio, è volato, eccoci qua. Ok, allora, come vi dicevo, allora abbiamo la parasha di Shemot, abbiamo l'Haftarah, scusate per parentesi. Wow. Allora, come sapete c'è il rito italiano, c'è il rito Ashkenaz, c'è il rito Sefarad, e a proposito del Shemot abbiamo gli italiani e i sefaraditi che leggono l'Aftara di Irmia e gli ashkenaziti di Ishaya. Allora, io ho preparato quella di Irmia, cioè ho scelto quella di Irmia, e vabbè, però se vedrete leggere quella di Ishaya è perché è rito italiano o ashkenaz, come dicevo. E io vado secondo la maggior, poi non so se dico bene, però vabbè. Ok, allora. Prima un attimino ricordiamo, ecco, parlando di Irmia, allora volevo riportarvi un attimino, ecco, chi era questo grandissimo profeta, e parliamo di un profeta che ha vissuto circa 600 anni prima dell'era volgare, e chiamato, diciamo, definito e considerato uno dei maggiori profeti della Torah. E abbiamo il suo libro, è il libro che sappiamo più lungo, che ha 52 capitoli. Ok, cioè, in realtà volevo, c'è tanto da dire anche su Irmia, ma facciamo prima, avviamoci alla Haftarah per non, ecco, perdere tempo, no, non ho mai perso tempo, tendiamo, ma nel senso che voglio prima fare l'Aftarah, poi eventualmente vi aggiungo qualche ecco, parte della sua biografia. Comunque, Irmia era un grandissimo profeta, come accennavo prima la mia amica, ha molto patito e sofferto il fatto di dover trasmettere queste profezie sulla l'imminente, diciamo, caduta del primo Bet HaMikdash, della distruzione del Bet HaMikdash in seguito o in caso, nel caso che i Bnei Israel non avessero fatto Tshuva, come di fatto fu, è stato anche in prigione, una vita molto, molto, ci mancherebbe, molto sofferente. Allora, la Haftarah, secondo Sefarad, ovviamente, riprendo, è di Irmia, e va dal capitolo 1 che si conclude col Pasuk 19, e i primi tre psukim del secondo capitolo. Allora, abbiamo dunque questo grande profeta che Adesso dobbiamo, vediamo, sapete che ogni volta quando si parla di Haftarah c'è sempre un rapporto con la Parashah, il nesso tra la Haftarah e la Parashah, e qui vedremo che come in questa Parashah Moshe Rabbeinu rifiuta questo compito di andare a salvare il popolo ebraico perché dice chi sono io, e poi pensava al fratello maggiore che forse meritava lui di più, essendo un fratello maggiore ed era molto umile. Poi anche, diciamo, come avevamo studiato, che dice cosa meritano anche a Israele, eccetera. Allora, e qui Irmia, che appunto ricordo, profetizza. Allora, lui vive nel periodo storico dove su Yehudà regnò il re Yoshiyahu, e siamo, come vi ho detto, circa 600. 640-610 avanti era volgare, e che comprende anche il brevissimo regno di Jehoahaz, brevissimo perché è durato 3 mesi, e gli 11 anni del regno di Joachim e i 3 mesi del regno di Joachim e gli 11 anni del regno di Zedekiah, che di fatto, come sappiamo, era l'ultimo sovrano della stirpe di Judà, che poi fu purtroppo, vabbè, come sappiamo, catturato, reso cieco dai babilonesi. Poi nel 586 avanti era Volgare, abbiamo dunque la distruzione del Bet HaMikdash e della città di Yerushalayim dai babilonesi. Dunque cosa vediamo? Che le profezie di Ermia si incentrano dunque prevalentemente sull'idolatria, sull'abbandono di Hashem e della Torah da parte non solo del popolo, ma anche dei Coanim e dei profeti di Israele, terribili ingiustizie sociali, corruzione, immoralità. E dunque Irmia era il profeta che trasmise l'ultimo avvertimento al popolo sull'imminente, appunto, catastrofe della distruzione, come vi ho detto prima, del Betamigdash. Ci sono, secondo i Midrashim, molti punti in comune tra Irmia e il primo profeta in assoluto, sia Moshe Rabbeinu, e che la sua missione, appunto, l'abbiamo vista qui nella Parasha di Shemot. Allora, abbiamo le parole di Irmia, così inizia, figlio di Hilkiahu, dei Coanim di Anatot, terra di Beniamin, al quale giunse la parola di Hashem. È precisa quale epoca? L'epoca di Yoshiao, figlio di Amon, suo volontario di Uda, nello specifico nel 13° anno del suo regno. E giunse anche all'epoca di Joachim, pardon, scusate, figlio di Yoshiao, re di Uda, e dunque fino alla fine dell'11° anno di Zedekiah, ossia fino all'esilio di Yerushalayim nel quinto mese. Dunque la parola di Hashem, dice Yeshaya, mi giunse dicendo, dunque, solo nel precisiamo per chiarire che solo nel 13° anno del regno, del suo regno, che di Yeshaya, abbiamo allora lo spirito profetico che si posa su Irmia e lì diventa Irmia Navi. E poi, quando si parla del quinto mese, si riferisce ovviamente al mese di Menachemav, mese della distruzione appunto del Bet HaMikdash. E qui siamo nell'epoca diciamo, distruzione del primo Bet HaMikdash. Dunque, prima ancora dunque di conferirti una forma nel ventre, dice così Hashem, e nel ventre di tua madre sapevo che saresti stato destinato a essere profeta e consacrato a questo ruolo, così dice Hashem a Irmia, a Navi. Però cosa risponde Irmia? E qui il nesso con Moshe: oh Hashem, Dio mio, non so parlare, visto che sono un fanciullo. Allora Moshe diceva che era balbuziente, dunque questa era la scusa tra virgolette di Moshe, e Invece qui dice il fatto di essere Naar. Questo Naar, se vi ricordate, l'abbiamo visto a proposito di Yosef, che viene definito Naar, Ed Ben Vilhaven Zilpa, che lui giocava e frequentava in quel, i figli di Bilhaven Zilpa. Poi quando capocopiere ricorda al faraone, guarda, ah, tu non riesci a interpretare, nessuno riesce a interpretare il sogno, ma io mi ricordo di un Naar Ivri Eved, dunque Yosef, abbiamo questa definizione di Ar, lo vediamo da Yosef. Quando Moshe Rabbeinu nasce, anche Batia prende la cesta, l'abbiamo visto in questa parasha, e viene Naar Bochè. Allora Rashi dice, Kolo che Naar, la sua voce era come la voce di un ragazzo, di un fanciullo, non di un neonato. E dunque abbiamo visto 32 volte questo termine, dice di Naar, in Bereshit, non ve li riporto tutto ovviamente, ma al capitolo 37, Passuk 2, poi in Shemot anche l'abbiamo visto, in Shmuel Aleph, a proposito di David HaMelech, dunque in varie porte della Torah troviamo questo termine di Naar. E dunque, non sono, allora, cosa intendeva Irmia quando ha detto io non sono che un fanciullo, cioè non sono la persona giusta per diciamo redarguirli, diciamo, no? Riprenderli. E infatti Moshe Rabbeinu di fatto quando è che riprese, diciamo, il popolo ebraico quando poco prima di morire, e non solo, appunto, dopo aver mostrato loro diversi miracoli come l'esodo, l'apertura del Mar Rosso, la manna, le quaglie, il dono della Torah, l'acqua del pozzo, cioè una serie di miracoli, di cose grandiose. E dopo tutto ciò, prima di morire, allora nel Chumash Dvarim, come vediamo, Moshe Rabbeinu riprende tutte le fasi e attua la mitzvah di Ohech Tocheach et Amitecha, no? Di redarguire. E io però, dice Irmia, non sono che al principio della mia missione e già mi vuoi attribuire il compito di ammonire il popolo, cioè un attimo, non so se è il caso. E cosa le risponde Hashem? Non dire sono un fanciullo, non considerarti Nar, non considerarti tale, andrai invece da chiunque ti manderò, darai qualunque cosa che ti comanderò, dirai, perdon, e non temerli perché io, Hashem, sono con te per salvarti. Parola di Hashem. Poi Hashem stese il braccio, toccò la bocca di Irmia e gli disse: Ti ho ora messo in bocca le mie parole. Oggi, osserva, ti incarico di sradicare, sgretolare, annientare, distruggere, costruire e piantare le nazioni e i regni. La parola di Hashem, dice Irmia, mi giunse dicendo: Irmia, che cosa vedi? Al che Irmia rispose, un bastone di legno di mandorlo, vedo, shaked. E Hashem dice, hai visto bene, perché ani shoked, nel senso mi affretto a eseguire le mie parole. Cioè così come il mandorlo si affretta a fiorire, Hashem si affretta a realizzare le sue parole. Poi la parola di Hashem giunse a Irmia una seconda volta, e questa seconda volta gli pone una seconda domanda, gli dice, anche stavolta, che cosa vedi? E la seconda volta risponde una pentola bollente rivolta a settentrione, cioè e al che Hashem dice da settentrione il male si libererà su tutti gli abitanti del paese. Cosa intende per settentrione? La Babilonia che si trovava che si trova di fatto a nord di Israele. Dunque, sto per chiamare, dice infatti, dice Hashem, tutte le famiglie reali del settentrione, verranno ciascuna a collocare il proprio trono alle porte di Gerusalemme, sulle mura che la circondano e a tutte le città anche di Giuda, li ammonirò per tutto il male che hanno fatto, abbandonandomi, facendo ardere incensi per divinità estranee, prostrandosi a opere delle loro mani. E tu, Geremia, cingiti i fianchi, che è l'espressione che indica fretta, prontezza, sorgi e di loro tutto ciò che che ti comanderò, non temerli, altrimenti arrecherò danno a te davanti a loro. Oggi ti rendo simile a una roccaforte, a una colonna di ferro e a mura di bronzo sull'intero paese, davanti ai re di Judà, ai suoi principi, ai suoi coanim e alla popolazione del paese. Ti combatteranno, ma non potranno far nulla contro di te, perché io, Hashem, sono con te. Parola di Hashem per salvarti. E poi gli disse: va a riferire agli abitanti di Gerusalemme queste parole. Serbo ricordo, cioè non desidero altro, dice Hashem, che aver compassione di voi, popolo mio, popolo di Israele, se solo tornaste a me. Ricordo infatti, e non dimentico, il favore che voi, popolo di Israele, avete fatto a me, Hashem, favore che mi faceste agli albori della vostra resistenza, pardon, quando mi seguiste in un arido deserto, confidando pienamente in me. Dunque, viene definito ricordo della benevolenza della tua gioventù, dell'amore di quando fosti sposa, cioè l'amore che nutrivo per te quando ti sposai al momento del dono della Torah presso Monte Sinai. Quando mi seguisti nel deserto, in terra non seminata, Israele è sacro, e dunque è sacro a Hashem, intoccabile come lo sono le offerte destinate ai Coanim. E dunque non è consentito recargli danno, così come è proibito toccare il raccolto dell'orto prima di offrire l'omer, no? La parte destinata. E dunque riprendo: Israele sacro ad Hashem come le primizie appunto del raccolto, chiunque lo mangi, cioè coloro che derubano il popolo di Israele, nel senso che gli arrecano danno, si macchiano di una colpa e saranno colpiti da disgrazie. Parola di Hashem. E con questa promessa bellissima di Hashem a Ermiao concludiamo anche la Tara, anche se sottolineato tantissime altre spiegazioni, ma vabbè, ci accontentiamo. Ok, volevo dirvi, allora, un punto sì, però vi ricordo, allora, che lui vede questo mandorlo, abbiamo detto come il mandorlo, no? Cresce in fretta, no? Fiorisce in fretta, così anche la parola di Hashem che verrà attuata. E secondo il Midrash, che riporta Rashi, questo mandorlo, cioè da quando, cioè il tempo che ci mette a maturare è di 21 giorni, che sono esattamente i giorni tra il 17 di Tammuz, quando le mura di Gerusalemme sono state diciamo distrutte, fino a Tisha B'Av, dove Beit HaMikdash, data nella quale Beit HaMikdash è stato distrutto. Dunque, come dicevo, ci sono tante spiegazioni, vi ho dato una parte, e anche quando abbiamo detto prima, a proposito, adesso vi riprendo solo qualcheduno che ancora però ci tenevo, che quando cioè quando lui Irmia, cioè Hashem dice Irmia, prima ancora di averti, cioè io ti conoscevo ancora prima che ti avessi formato nel grembo di tua madre, e come ci spiega Rashi, dal tempo di Adama Rishon, Hashem gli ha mostrato ad Adama Rishon tutte le sue gener le generazioni future e tutti i suoi profeti, di cui appunto Irmia. Ok. Pardon. Ok, voilà, ci accontentiamo di queste spiegazioni. E poi c'è questi psukim, comunque una bellissima canzone anche, dunque mi piace anche ricordare le parole clou o i psukim, diciamo, conosciuti dell'Haftarah, del Navi. Dunque abbiamo Irmiyahu, che era Ben Hilkiyahu, ricordiamoci, che visse nel periodo appunto di Yoshia, re Yoshia, e di Jehoiakim e Zedekiah, ok? Questi sono i personaggi clou. Dunque abbiamo questo termine Naar, ragazzo, che abbiamo visto tanti esempi, e poi cioè le famose parole del passo 14, Mizzafonti Patahara, dunque dal nord letteralmente, dunque dal settentrione, come abbiamo detto, da nord, in questo caso la Babilonia, il male si riverserà, anche conosciuto questo concetto, Mizzafonti Patahara, e Tesor Motnecha, anche questo cingersi i fianchi, che lo vediamo molto nella Torah. E si conclude con i psukim conosciutissimi, mi zaharti la chesed neurai, avat kelulotai, lechtecha charai bamidbar, beeretz lo zeruah. Dunque questo passuk è molto conosciuto, cioè questo merito di Am Yisrael di aver seguito Hashem in questa terra desolata e non seminata nel deserto per 40 anni. E dunque Kodesh Yisrael Hashem, dunque Israele è consacrata e intoccabile, come una primizia del raccolto, reshit vuato, kol yochlav, kol ochlav yeshamu, ra'ata vo'alehem ne'um Hashem. Dunque che amen, 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 tutti coloro che osano odiare o far del male al popolo ebraico, che vengano puniti direttamente da Kadosh Baruch Hu. Tutti quelli invece, come abbiamo ricordato anche prima, che sostengono e amano il popolo di Israele, in questo periodo poi storico drammatico, che vengano benedetti e sostenuti e che non cambino mai idea, amen, come ho detto prima. E concludiamo con il concetto base che la fiducia totale e assoluta è sempre e solo in HaKadosh Baruch Hu, e amen, che ne razzon per tutti. Detto ciò, ricordo che anche questa lezione la dedico alla Refuah Shlemah del marito della nostra carissima Perla, che oggi dunque, ha avuto subito questo intervento, che speriamo sia andato, sia più che riuscito, amen. Dunque, David Chaim ben Dvora, dunque preghiamo nella sua dunque refuah pronta e immediata, men che ne razzone totale, assoluta, men che ne razzone. Leinui nishmat, come abbiamo ricordato prima, ora bat Moshe, no, Zevuluni, non Yekutiel, adesso mi sono ricordata. Non so perché avevo in mente Yekutiel, ma in realtà è Zevuluni. Di casa Nassimia, poi sposata Zevuluni. Tieni shmatta tsrura bitzrora chaimi zichra baruch, nishmatta bitin zemerumim, e un abbraccio a tutta la famiglia, e solo besorot tovot per tutto Israele, shabbat miris o kol fuah krova lavonu, per refuah a tutti coloro che hanno bisogno di refuah, e bracha, e simcha, e ogni bene a tutto Israele, amen, amen, ken yehi ratzon.